Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Anticipiamo di tre quarti d'ora stasera l'inizio della nostra trasmissione per ragioni di palinsesto, ma naturalmente poi ci sarà sempre la possibilità di riascoltare questa trasmissione andando sul nostro sito nella pagina dedicata appunto a Centrale Sport. Quindi ieri si è giocata la terz'ultima giornata di campionato, una domenica che ha riservato tantissime sorprese, a partire proprio dalla sconfitta casalinga della Cavese, che nessuno aveva messo in preventivo, perché si riteneva che ieri la Cavese dovesse conquistare quei punti che, seppur non matematicamente, dovevano garantirle la promozione poi nelle giornate successive. Invece la Cavese è caduta con il Martina in casa, e questa gara tra Nardò e Brindisi sembrava semplicemente uno spareggio per il secondo posto, si è trasformata in una partita che ha consentito poi alla squadra che ha vinto, al Brindisi, di poter ancora giocarsi la promozione diretta in Serie C. Parleremo naturalmente di tutto questo con Fernando Pero.
Buonasera a tutti.
E dunque, Fernando, davvero una giornata, no? Che nessuno aveva messo in preventivo.
Allora, cominciamo a guardare le statistiche. La vittoria della Cavese sul Martina non era affatto scontata, ma non perché la Cavese non avesse la possibilità di vincere o perché aveva, diciamo, la voglia di schiacciare definitivamente questo campionato, ma perché il ruolino di marcia del Martina parla chiaro. Il Martina è una squadra che fuori casa fa un sacco di punti, ha fatto più punti rispetto alle partite interne, praticamente il suo cammino è perfettamente esterno. Se vediamo la prima rete fatta dal Martina, è stata, diciamo, un gioiellino incastonato
dal solito ancora,
quello che è mancato al Nardò come calcio da fermo, come punizione, perché noi, dopo l'infortunio di Guadalupi, diciamo, quel tipo di conclusione si è spenta nella nostra faretra.
Abbiamo sperato ieri ad un certo punto, quando Jonai, no, è andato a tirare quella punizione, però
forse non hanno lo stesso piedino caldo, non sono specialisti alla pari o di Guadalupi o di appunto il bomber ancora martinese, no? il sempreverde ancora. Comunque, detto questo, c'era la recondita speranza che la Cavese quantomeno non vincesse, e così è stato, voglio dire, e forse questo aumenta più i rimpianti della partita di ieri, no? Perché ieri, se il risultato avesse avuto un'altra direzione, staremmo noi a parlare di un meno uno con due partite alla fine, con uno scontro diretto del Brindisi, no? Contro la Cavese, che comunque il Brindisi avrebbe avuto ancora interesse a far suo. E quindi è un campionato talmente difficile, talmente indecifrabile, che ha riservato tantissime sorprese. Prova ne sia che una squadra che lo ha comandato fino alla 31esima giornata, anzi fino alla 32esima, dalla prima alla 32esima, oggi non è ancora sicura di poterlo vincere. Anzi, voglio dire, se andiamo a giocare sugli umori post partita, il Brindisi è carico a mille rispetto a una Cavese che deve quantomeno recuperare psicologicamente la batosta, pur avendo a disposizione due risultati su tre. Quindi domenica sarà tutta una partita da vedere, che insomma sicuramente deciderà i destini del campionato. Da parte nostra abbiamo incontrato una squadra forte, chiaramente, perché altrimenti non puoi spiegare il motivo per cui si trovava appena due punti sotto di noi. Una squadra che ultimamente si è ritrovata, che sta facendo risultati importanti, ma una squadra che ieri, comunque, pur brava, ha avuto dalla sua un po' di fortuna, quella che poi a noi è mancata. Un po' di fortuna che ha permesso di sbloccare il risultato con un autogol, perché questo tipo di incidenti a noi non c'erano mai capitati, insomma, e invece ieri una partita aperta a tutto, perché voglio dire, è stata per tutto l'arco dei 90 minuti e passa, non si è mai avuta l'impressione che il gol potesse venire da una parte o dall'altra in maniera certa, ma è stato sempre un punto interrogativo. L'ho trovato il Brindisi nella maniera meno limpida. Chiaramente noi poi gli abbiamo servito sul piatto d'argento la vittoria, nel momento in cui Ferreira non ha saputo dominare gli impulsi della rabbia, no? Verso un portiere bravo, ma che comunque deve crescere professionalmente, secondo me, anche per quanto ha fatto l'andata. Ma non voglio aprire strascichi con la Vichy, ci mancherebbe altro. Quindi onore al Brindisi che ha vinto, ma non mi sento di non fare gli applausi alla nostra squadra per quanto ha fatto. Ripeto, tolto alcune situazioni come il fatto di aver lasciato gli ospiti in superiorità numerica, condizione che ha permesso poi di fatto di tenere la partita, anche se poi da quel momento in poi il Nardò ha dato tutto, il mister ha cercato di fare i cambi opportuni per cercare di recuperarla, si è giocato nella metà campo del Brindisi, il Brindisi probabilmente ha scelto anche di giocare così per potersi difendere, e poi chiaramente la superiorità numerica è stata fruttuosa nei minuti sul finale, non nei minuti di recupero, ma esattamente al 90esimo, perché è arrivato il gol del 2-0 che ha chiuso definitivamente la contesa. Non è stato un risultato premiante per il Nardò, secondo me ha premiato oltremodo il Brindisi, ma ripeto, vedo più colpe nostre che meriti degli avversari, perché poi se vado a vedere ci sono state occasioni da entrambe le parti, delle parate importanti fatte da Wismara, ed è un peccato, perché poi queste cose stranamente succedono quando c'è quell'aria di entusiasmo o di riavvicinamento della gente, stante un campo stracolmo finalmente, no? Ieri Giovanni Paolo II offriva un bellissimo colpo d'occhio, e quando la gente incerta così riesce a portarla allo stadio, però poi se ne esce con l'amaro in bocca, difficilmente riesci poi a ripigliarla e a portarla al suo posto, no? Quindi ci sono una serie di circostanze poco confortanti da questo punto di vista, però nessuno può dire nulla a questa squadra, nessuno può obiettare nulla, se non, ripeto, il controllo dei nervi nel momento in cui si hanno i cartellini gialli. Consideriamo che noi con i cartellini gialli, cioè tre delle quattro partite le abbiamo perse in inferiorità numerica, perché a Francavilla Ciraci si fece espellere,
a Brindisi all'andata
gli regalarmo Urquiza, e a Brindisi al ritorno gli abbiamo regalato Ferreira. Brindisi unica squadra che ci ha preso tutti e sei i punti, però è il calcio, è così, è uno sport un po' crudele da questo punto di vista. È uno sport dove, l'abbiamo sempre detto, non si vince ai punti, ma si vince quando fai gol, e anche quando non lo fai, ma se te lo regalano gli avversari, come nel nostro caso, per semplice infortunio. È stato un infortunio di gioco, chiaramente, però se dovessi togliere quell'azione, chissà come sarebbe finita, cioè poteva essere un risultato che poteva pendere da una parte o dall'altra.
Sì, nel frattempo abbiamo in collegamento telefonico il direttore del Nardò, Silvano Toma. Buonasera, direttore.
Direttore e dieci.
Ciao, buonasera.
Fernando ricordava anche il tuo ruolo di direttore sportivo, oltre che di direttore generale, insomma. Abbiamo iniziato ad analizzare quella che è stata la partita ieri con il Brindisi. Naturalmente ieri nel dopo partita c'era tanta delusione per il risultato che era maturato. Talvolta la delusione nell'immediato non consente, no, di analizzare in maniera oggettiva quella che è stata la partita che si è giocata. A distanza di 24 ore possiamo dire che in effetti il Nardò non meritava la sconfitta. È vero che il Brindisi con quegli uomini davanti, no? Con quel quartetto offensivo capace di dialogare in velocità nello stretto, aveva creato qualche difficoltà alla retroguardia del Nardò. Ma c'è da dire che davvero ieri il Nardò è andato al tiro tante volte nel corso della partita, sia sullo 0-0 sia quando si è ritrovato in svantaggio, tante opportunità in velocità, no? Con D'Ambros, Ferreira, che non sono riusciti a sfruttare. Qual è la tua analisi del match?
Beh, nonostante le 24 ore, Michele, ancora il bollore non ce n'è andato. Però purtroppo ieri è stata una partita, lo sapevamo, una partita combattuta, una partita difficile. Purtroppo non è andata bene. È vero, come dicevi tu prima, che abbiamo avuto diverse occasioni da gol, però un po' per meriti del portiere del Brindisi e un po' per demeriti nostri non siamo riusciti a fare gol, e nel calcio si sa che vince la squadra che fa gol. E non mi piace dire meritavamo noi, dei meriti loro, cioè purtroppo il calcio è questo. Noi possiamo anche tirare in porta tante volte, ma se la palla non va dentro e l'altra squadra invece ci riesce, purtroppo possiamo soltanto leccarci le ferite. Ieri non possiamo dire niente a questi ragazzi, perché sotto l'aspetto, voglio dire, della determinazione, della voglia, sono stati come sempre, diciamo, bravissimi. Il problema è stato, secondo me, magari che la fortuna, diciamo, non ci ha accompagnato ieri, invece ha accompagnato il Brindisi, che non solo per fortuna chiaramente, ma anche per meriti del Brindisi, è riuscita poi a portarsi 3 punti a casa. Chiaramente noi nel primo tempo, per esempio, abbiamo avuto l'occasione con Ferreira, che magari non è riuscito questa volta a mettere dentro la palla, insomma, quindi chiaramente poi va in difficoltà, perché poi quando crei tanto però non concretizzi, normalmente è la storia del calcio, no? Prima o poi l'avversario, insomma, riesce a farlo e perdi una partita che sotto l'aspetto sia tattico che tecnico è stata una partita equilibrata. Loro hanno giocato di più il pallone, ma noi avevamo studiato col mister una partita, diciamo, di attesa da 3/4 e poi di riuscire, diciamo, a mettere in mezzo la difesa del Brindisi in contropiede, perché con D'Ambros e De Ferreira, che sono due velocisti, insomma, potevamo tranquillamente fargli male. Però purtroppo tatticamente è stata anche studiata bene, perché quando siamo usciti sia nel primo tempo che nel secondo con D'Ambros in velocità abbiamo creato veramente dei pericoli alla difesa del Brindisi. Però vuoi per imprecisione, vuoi perché il portiere loro è stato bravo, non siamo riusciti a chiudere questa partita. E poi chiaramente con un autogol, perché poi il primo è stato un autogol, se non sbaglio era Lanzolla, che sì, con un rimpallo purtroppo la palla è entrata dentro, e chiaramente la partita ha avuto un aspetto diverso. Poi abbiamo anche aiutato il Brindisi facendoci cacciare fuori con Ferreira, che purtroppo è stato ammonito per la seconda volta, e li abbiamo agevolati tanto. Nonostante questo siamo stati bravi comunque a rimanere in partita, perché abbiamo avuto altre due occasioni dopo l'espulsione, però è stato molto più, insomma, facile poi per il Brindisi mantenere il risultato, e quindi non siamo più riusciti a ribaltare la partita, insomma.
Sì, mister Ragno nel dopo partita ha sottolineato come in queste gare sia importante anche dal punto di vista mentale essere sereni, avere la capacità di affrontare le pressioni che inevitabilmente un match di questo genere comporta. Ritieni che il Nardò abbia pagato un po' sotto questo aspetto per la non abitudine di buona parte dei giocatori ad affrontare, no, partite di una rilevanza così estrema?
No, non ritengo sia questo il problema nella maniera più assoluta, perché noi abbiamo dei calciatori che di queste pressioni nella loro vita calcistica ne hanno avute tante, quindi a parte che poi c'è anche da dire che durante la settimana noi non facciamo trapelare nessuna nello spogliatoio nessuna pressione da parte di nessuno. Abbiamo sempre ribadito alla squadra nello spogliatoio di stare sereni, di pensare soltanto alla gara che dobbiamo, che bisogna affrontare la domenica senza nessuna pressione. Non credo sia proprio quello il problema. Sicuramente devo pure ammettere una cosa: è probabile che magari la voglia, la determinazione del Brindisi, che era all'ultima spiaggia, insomma, no? Perché il Brindisi con un pareggio, con una sconfitta sarebbe completamente fuori dai giochi, invece con una vittoria può darsi pure che questo abbia influito molto a livello mentale e quindi gli abbia dato quella energia in più per portare i punti a casa rispetto a noi. Però niente è chiuso, perché bisogna anche dire che è un campionato, questo è stato un campionato forse più bello, che sicuramente più bello di quello che ho vissuto negli ultimi 5 anni, ma da parecchi anni non si vedeva un campionato tirato così fino all'ultima giornata. Paradossalmente anche da terzi potremmo vincere ancora questo campionato, perché la matematica dice questo. È chiaro che le percentuali delle probabilità sono diminuite domenica, e mi dispiace tanto perché ancora non sono riuscito proprio a metabolizzare il risultato, perché con una vittoria di domenica noi ci saremmo veramente messi a un punto dalla Cadese e ci saremmo veramente divertiti nelle ultime 2 partite di campionato. Purtroppo è andata come è andata, però non bisogna demordere e stare sicuramente con la testa, soprattutto con la voglia, con il cuore, domenica affrontare il Barletta e cercare di vincere a tutti i costi, per non avere poi il rammarico di risultati favorevoli dagli altri campi. Quindi dobbiamo solo pensare con la massima serenità di andare lì a Barletta e cercare di vincere la partita e non pensare a nient'altro, insomma.
Silvano, dicevo a Michele che purtroppo queste partite o queste mancate gioie capitano nel momento in cui la città poi, no, comincia ad avere fiducia e si riversa al campo. Anche questo è un elemento di sfortuna, perché insomma ieri il colpo d'occhio è stato entusiasmante, però poi alla fine, si bonificano tanti sforzi con un risultato che magari la gente non si aspettava, o chi è venuto per curiosità non si aspettava. Io mi auguro che poi quella gente ritorni, perché capisca che insomma il risultato positivo o negativo fa parte del gioco.
Fernando, tu lo sai quanto impegno, no? Ci mettiamo per entusiasmare la piazza, per cercare di riempire sempre e comunque lo stadio. Quest'anno ci siamo riusciti con grandi meriti e soddisfazioni. È chiaro che il tifoso deve anche capire che noi lavoriamo tutti i giorni per far sì che al Nardò Calcio non manchi nulla, che i calciatori stiano bene. Metterli in condizione di pensare solo al rettangolo di gioco, però purtroppo ci sono gli avversari e alcune partite possono andare anche come quella di ieri. Purtroppo ieri non è andata bene, però dobbiamo ringraziare tutta la gente che ieri è venuta a vedere la partita, perché vedere lo stadio così pieno sinceramente ti fa pensare a qualche anno fa, quando si giocava magari non negli anni della Serie C, anche dell'eccellenza, quando si è vinto il campionato di eccellenza, quando lo stadio era gremito, e questo fa un enorme piacere. Ora tocca a noi, comunque siamo nei playoff a prescindere da tutto. E chiaramente noi vorremmo vincere queste 2 partite per cercare di ipotecare il secondo posto e magari giocarci le 2 partite in casa e vedere di nuovo il Giovanni Paolo II stracolmo di gente, per una soddisfazione nostra e anche per una soddisfazione da dare a questa gente, che ieri veramente è stata una bellissima cosa, una bellissima domenica, vedere lo stadio strapieno di gente, di ragazzi, bambini, famiglie, tutto quanto. Quindi l'unica cosa che possiamo promettere è quello di fare di tutto per cercare di arrivare quanto più in alto è possibile, fare i playoff, vincerli e cercare poi magari di fare quanto più, quanto meglio è possibile. Detto questo, ancora siamo comunque in corsa per vincere il campionato, perché anche se in pochi ci credono, possiamo anche trarre vantaggio domenica vincendo con la Barletta e sperare in un risultato di pareggio, di vittoria del Brindisi, e poi l'ultima giornata, che Dio ci aiuti, insomma, no? Però a parte questo, speriamo, insomma, di arrivare il più lontano possibile, di proiettarci piano piano, perché comunque quest'anno la società voleva fare playoff, si è trovata chiaramente, perché ha lavorato bene, a giocarsi il campionato fino all'ultima gara, e questa è una grande soddisfazione da parte del mister e dei ragazzi stessi. Quindi vediamo un attimino, domenica, ripeto, dobbiamo affrontare il Barletta con grande determinazione per non avere, diciamo, nessun tipo di rammarico dopo, e poi vediamo che succede.
Certo, io volevo anche un po' allargare il raggio del ragionamento, no? Perché poi guardando la realtà calcistica nazionale, pugliese, i vari panorami, noi da in questa gestione societaria che è al quinto anno non abbiamo mai fatto lamentele di alcunché, non abbiamo mai fatto i piagnistei, abbiamo sempre dato tranquillità alla piazza, cioè la parola crisi societaria non è mai venuta fuori, cosa che a Nardò chiaramente è una novità, nel senso che chi come me o come Michele di fronte a me, o anche te, voglio dire, che hai tanta esperienza calcistica, sai bene quali siano stati quali siano le storie di tante piazze che salgono e scendono, che hanno gestioni ballerine. Questa cosa a Nardò non sta avvenendo da 5 anni, e io voglio spezzare una lancia per dare dei meriti a chi ci lavora H24, partendo da Alessio e da te, perché questo tipo di, come posso dire, di sicurezza c'era sconosciuto. Adesso lo diamo quasi per scontato, ma immaginiamoci una società che non avesse questa concretezza di impegno alle spalle, o questa voglia di andare sempre avanti.
Fernando, tu sai benissimo da dove siamo partiti, no? Da 5 anni di gestione. Io ricordo il primo giorno che sono entrato in sede, già vedendo lo stadio, il terreno di gioco, ho detto: ma qua c'è da ricostruire, veramente mancava anche l'acqua per far bere i ragazzi. Grazie a Dio oggi viviamo un'altra storia, no? Abbiamo un'organizzazione perfetta, in qualsiasi cosa si voglia fare o dire, nessuno può dire che a Nardò non stia bene. La soddisfazione nostra più grande è anche quest'anno i calciatori, che tutti vorrebbero rimanere a Nardò, dal primo all'ultimo. Questa è la soddisfazione più grande, quando magari qualche anno fa tanti calciatori venivano chiamati e avevano 3.000 domande da fare e non erano convinti di venire a Nardò, e questa è la soddisfazione più grande, perché tanti procuratori ora ci chiamano perché vogliono proporre i loro calciatori a Nardò, perché siamo una piazza importante, perché siamo una piazza organizzata. Sai come vanno queste cose, tra i calciatori stessi si sentono, sanno tutto di tutti, e quindi questa enorme organizzazione che abbiamo creato, grazie ad Alessio Antico, il numero uno sicuramente, che è l'idealista, insomma, di tutto quello che è successo. E oggi invece magari viviamo un altro tipo di calcio qua a Nardò, no? Quest'anno ci stiamo giocando il campionato, ma comunque anche per l'anno prossimo c'è un'organizzazione societaria talmente importante che ci permetterà sicuramente di fare anche in una Lega Pro, potremmo tranquillamente affrontarla, perché saremmo anche pronti per affrontare la Lega Pro. È chiaro che i sacrifici sono tanti, è un vero e proprio lavoro. Qualcuno ieri, anche se devo dire la verità, veramente contati sulle dita di una mano, ma non li chiamo nemmeno tifosi, perché non hanno un aggettivo per definirli, sinceramente, scusate lo sfogo. Iniziavano a dire delle cose sia alla società che agli arbitri della società, come se fossero, non lo so, i fautori di qualche grande organizzazione, non lo so. Sono sempre quei 3-4 elementi che sono sempre pronti a buttare benzina sul fuoco, sono sempre pronti a disprezzare il lavoro degli altri e mai a dire una parola di conforto o perlomeno di incoraggiamento. Sono sempre pronti, e un paio in particolare che mi ha fatto veramente male sentire le parole, anche se tante volte si dice no, ma 3.000 persone hanno applaudito, ragazzi, però due, sempre i soliti due, sono lì a criticare sempre con quella rabbia, con quella, come se noi lavorassimo per non vincere. Noi siamo lì dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, a disposizione di tutto quello che circonda il Nardo Calcio, per e siamo i primi a voler vincere il campionato, a voler andare avanti, a fare meglio e tutto quanto. Però chiaramente, evidentemente, le invidie e le gelosie di qualcuno poi vanno poi, no, a farti male, perché comunque le parole fanno male, c'è poco da dire, puoi anche non ascoltarle, non sentirle, però se qualcuno si lamenta veramente del lavoro e dell'organizzazione e della serietà di questa società, allora farebbe bene a non venire più allo stadio, rimanere a casa e a tifare per un'altra squadra, insomma, perché non lo ritengo tifoso, più che altro.
Sì, anche
lo sfogo, ma ci tenevo a dirlo perché so che è anche uno che sente le telefonate, quindi sta benissimo con chi ce l'ho, ecco.
Sì, anche perché bisogna rendersi conto anche degli avversari, delle potenzialità. Noi in Nardò si trova ad affrontare piazze che hanno fatto la Serie B, come il Barletta, come la stessa Cavese, capoluoghi di provincia come il Brindisi. Insomma, poter competere anche da un punto di vista economico con queste realtà già significa che si è fatto tanto, no? Ed è da apprezzare, indipendentemente se poi si arrivi primi, secondi o terzi. Penso che la bellezza sia proprio quella di poter disputare gare importanti come quella di ieri con il Brindisi, al di là di quello che sia poi il risultato. Comunque chiudiamo questa parentesi per aprirne e per concludere poi un'ultima. Perché nella fase finale della sua conferenza stampa ieri il tecnico del Brindisi, che lo ricordiamo è stato calciatore e anche allenatore del Nardò, si è a sua volta lamentato per il trattamento ricevuto dalla tifoseria e con le sue dichiarazioni ha un po' chiamato anche in causa la società, perché sostanzialmente ha fatto capire se i tifosi mi trattano così male, forse perché la società ha detto qualcosa che magari ha fatto sì che si creasse questa credine nei miei confronti. Naturalmente, in quanto rappresentante della società, ti chiediamo di esporre quella che è la posizione della società stessa su queste dichiarazioni.
Allora, se devo essere onesto, allora praticamente noi al signor Danucci gli abbiamo dato l'opportunità prima di giocare a Nardò e poi di fare l'allenatore per il suo primo anno, quindi credo che la gratitudine verso questa società dovrebbe essere enorme, perché non credo che nessun pazzo gli potesse dare in mano una squadra di Serie D senza nessuna esperienza. Noi, siccome abbiamo creduto in lui e abbiamo anche fatto bene, voglio dire, gli abbiamo dato questa opportunità. A fine di quell'anno calcistico ci siamo un attimino, abbiamo tirato un po' le somme su quello che era la situazione con Danucci, in quanto durante l'anno ha avuto problemi praticamente all'interno dello spogliatoio con tanti calciatori, e quindi non ce la siamo sentita, perché non ha saputo gestire quell'anno lo spogliatoio, di riconfermarlo. Quindi con molta onestà a fine campionato lo abbiamo chiamato e gli abbiamo detto: ok, grazie per quello, per il lavoro che hai fatto, però abbiamo deciso di cambiare allenatore. Ora, da lì, il giorno dopo, sia la moglie che lui su Instagram e su Facebook, sono cose scritte da loro, non da noi, ce ne hanno scritte di tutti i colori contro. Dopo questo noi non abbiamo mai risposto, né chiamato, né parlato di questo, abbiamo soltanto lasciato perdere. Dopodiché lui è andato lì a Fasano, dove ha fatto bene, e quando ha giocato con noi, dei calciatori tra l'altro che aveva in prestito dal Nardò, il Fasano, ci ha raccontato che durante la settimana aveva caricato quella partita contro di noi come se fosse l'ultima della sua vita. Nonostante questo, durante la partita, che il Fasano vinse, praticamente un'esultanza che va fuori le righe di qualsiasi allenatore, entrando in campo, saltellando, facendo dei gesti verso la curva del Nardò. Quindi questo non è passato inosservato ai tifosi del Nardò. Da lì è iniziato tutto. Anche ieri, se voi notate, praticamente quando ha segnato il Brindisi non ha fatto altro che, infatti è stato anche ammonito dall'arbitro, è entrato fino a centrocampo saltando, gridando, stava anche facendo la mossa, diciamo, di girarsi verso il pubblico e con le mani alzate, poi ha capito in una frazione di secondo di non poterlo fare perché sennò sarebbe successo un casino e se n'è andato in panchina. Quindi la tua rabbia nei nostri confronti sinceramente è solamente questa, quella di non essere stato confermato per scelta tecnica. Tutto qua,
Silvano,
questa è la vera storia.
Silvano, ti sfugge un particolare che però è importante, nel senso che arriva ai tifosi. Lui, in una dichiarazione da allenatore del Fasano, ha detto pubblicamente: io sono stato trattato male, anzi io e i miei collaboratori siamo stati trattati male dal Nardò. Come hai detto tu, il Nardò non ha mai replicato. Lui ha detto che abbiamo fatto tutto noi, in realtà evidentemente c'è un po' di memoria instabile da parte di Ciro, però mi dispiace, perché poi queste dichiarazioni lui le ha fatte. Io non credo che il Nardò lo abbia trattato male. Come hai detto tu, gli è stata servita su un piatto d'argento la possibilità di intraprendere una carriera per suoi meriti, e ci mancherebbe, perché poi è chiaramente bravo, però non credo che sia stato trattato male dal Nardò, e tu sai bene quanti allenatori durante l'estate ti chiamano, e ricevo le chiamate anch'io, attenzione, che non sono della tua stessa competenza tecnica, per avere delle opportunità nel Nardò Calcio, cosa che lui ha avuto. Prova ne sia che poi, diciamo, gli è stato dato un credito o un biglietto da visita importante per presentarsi in altre piazze e comunque confermare di fare bene. La gente queste cose le guarda. E io ci aggiungo un'altra cosa: se 15 giorni fa tutto uno stadio si è alzato in piedi per applaudire Foglia Manzillo, evidentemente
la differenza tra gli uomini, no?
Evidentemente qualcosa di importante Foglia Manzillo lo ha lasciato, anche a livello di atteggiamento, come dici tu, la partita della vita, andare ad esultare, dichiarazioni che potevano essere evitate. Lo stesso pubblico a distanza di 15 giorni si comporta diversamente. Ora, che lo faccia un singolo, come hai detto tu poc'anzi, per altro tipo di dichiarazioni, lascia il tempo che trova, ma che lo facciano tante persone vuol dire che, voglio dire, non credo che la verità di migliaia di sportivi diventi un torto, ecco. Quindi chiaramente facciamo gli auguri a Ciro, che dia una splendida carriera.
Ma io fine partita gli ho anche stretto la mano, non è quello il discorso. Il problema è che lui non può fare delle dichiarazioni del genere dicendo forse la società a parlare, noi non abbiamo l'unica nostra colpa, quella che ci possiamo prendere è quello di fine campionato di avergli detto: guarda Ciro, noi abbiamo pensato di cambiare guida tecnica per motivi nostri societari. Credo che è nel diritto di una società e anche un suo diritto, certo. Voglio dire, cioè, quindi non abbiamo manco fatto finire dopo una settimana che finì il campionato, quindi aveva tutto il tempo poi di trovarsi squadra e tutto quanto. Quindi siamo stati quanto più onesti è possibile. Non doveva ricevere alcun compenso perché lo abbiamo compensato fino all'ultimo centesimo. Quindi non so, Ciro, a quale situazione si rivolga quando dice forse qualcuno ha parlato. Noi non abbiamo parlato di nulla, l'unico che ha parlato sui social, maledetti social, sono lui e sua moglie, che continuavano a scrivere e infangare la società perché ci sono rimasti male, perché erano convinti e strasicuri di essere riconfermato. Mi è dispiaciuto non riconfermarlo, ma se una società ha deciso che per certe situazioni era meglio cambiare guida tecnica, doveva solo accettarlo, anche perché accadrà nella sua carriera, visto che è ancora un ragazzo ed è inesperto ma molto bravo, gli capiterà di essere magari esonerato o magari vincere campionati o essere a fine campionato parcheggiato da un'altra società. quindi deve accettare le vittorie ma anche le sconfitte personali e quelle sportive. Quindi noi non abbiamo nulla contro di lui, però la tifoseria del Nardosi l'è messa contro da solo, senza nemmeno volerlo forse.
Sì, insomma, la spiegazione è che i tifosi sono contro di lui per alcuni atteggiamenti che ha avuto, soprattutto in occasione di quella partita tra Fasano e Nardò che si disputò lo scorso anno, che lo ricordiamo poi condannò anche il Nardò alla disputa dei play-out, no? Perché quella sconfitta fu decisiva.
Anche lì ci sono state
sultanze. È chiaro che noi non volevamo niente sul campo, però è chiaro che se vai nello spogliatoio e dal martedì a dire che la partita della vita, che la partita che dobbiamo vincere in una maniera più assoluta, che se no non gli sarebbero stati corrisposti gli stipendi se non vincevano quella partita, vuol dire che c'è qualcosa contro il Nardone. Allora, siccome io l'ho saputo, perché è una cosa sicura, in quanto un calciatore, due calciatori erano nostri in prestito al Fasano e ce l'hanno confidato, allora lui poi non si deve lamentare se poi i tifosi del Nardone, insomma, dopo le esultanze che ha avuto in quella partita, perché ci andava a fare play out e quindi là si vedeva tutta la sua volontà di rabbia verso questa società, poi non si deve lamentare dell'accoglienza che ha avuto ieri, tutto qua.
Sì, dobbiamo lasciarti perché il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Ti ringraziamo ovviamente per la grande disponibilità nei confronti di Radio Centrale. Grazie, direttore.
Grazie a voi. Ciao Silvano. Grazie a voi.
Buona serata.
Grazie a voi.
Ciao,
ciao. Ciao, buonasera.
Allora, dicevamo che questa è una puntata un po' ristretta, no? Per una serie di ragioni relative al palinsesto della nostra emittente, quindi ci rimangono davvero pochissimi minuti per avviarci alla conclusione. Dicevamo, naturalmente il campionato continua. Teoricamente, appunto, il primo posto è ancora raggiungibile. Però il Nardò dovrebbe vincere a Barletta e sperare probabilmente in un pareggio tra Cavese e Brindisi, no? Perché in quella maniera il Nardò supererebbe il Brindisi, si porterebbe a due punti dalla Cavese, quindi poi dovrebbe sperare magari in un pareggio della Cavese contro la Nocerina nell'ultima partita.
Adesso dobbiamo essere molto, molto...
Per essere più realisti, diciamo che il Nardò a questo punto deve soprattutto cercare di conservare il terzo posto.
Sì, sì, sì.
Perché teoricamente sì, il terzo posto ancora non è matematico.
No.
È vero che anche perdendo a Barletta poi basterebbe battere l'Altamura comunque per arrivare terzi, però sappiamo anche che l'Altamura si è rilanciato nella corsa per il quinto posto e quindi potrebbe venire a Nardò con la necessità di far punti. Da qui l'importanza di ottenere un risultato positivo a Barletta domenica prossima.
Sì, sì, è importante non mollare, sicuramente i ragazzi non lo faranno, sarà metabolizzata questa sconfitta sicuramente, però bisogna andare avanti. Ma se avessimo il tempo del palinsesto ci sarebbe da parlare di intrecci incredibili anche nella zona play-out, perché gli interessi dei playoff passano anche dai playout, perché ci sono sfide incredibili come l'ultima che è un Gladiator Brindisi e il Gladiator non è salvo,
Cavese Nocerina
derbissimo, super infuocato, insomma c'è da scrivere un thriller su questa quota, diciamo, di campionato.
È un campionato in cui fino all'ultimo tutte le squadre cercheranno di trarre il massimo. Diciamo soltanto che la tradizione non è favorevole per quanto riguarda le trasferte a Barletta. Negli 8 precedenti ci sono 7 sconfitte e una sola vittoria.
Allora
che risale
a vincere, perché la legge dei grandi numeri è con noi.
E infatti l'unica vittoria peraltro risale ad una stagione poi conclusasi negativamente, quella della retrocessione dalla Serie C alla Serie D, quindi campionato 68-69, quell'anno pur retrocedendo il Nardò vinse a Barletta con un gol di Gualtieri che sì, non è che abbia fatto la storia del Nardò, no, però, però comunque segnò in quella partita. Allora noi ci fermiamo qui, vi rimandiamo a lunedì prossimo, torneremo nella collocazione oraria tradizionale delle 19. Naturalmente questa trasmissione può essere poi riascoltata attraverso il podcast, sì, che si trova sul sito di Radio Centrale. Bisogna cliccare sulla pagina di Centrale Sport e lì ci sono tutte le puntate.
Buonasera a tutti allora.
Grazie a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. A lunedì prossimo.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.